Buongiorno a tutti, bentrovati. Questo è l'appuntamento giornaliero con Casa Svizzera. Ormai ci conoscete molto bene, anche perché fate parte di quello che è il nostro Stammtisch. Abbiamo aperto le finestre fino a un certo punto, perché in realtà tra poco capirete dove ci siamo svegliati, ma è importante. Buongiorno Alice Pedrazzini.
Buongiorno Fabrizio. Hai detto una cosa giusta, ci conoscete e
sì,
ci avete richiamati all'appello.
Sì, è tutto molto vero.
Sono arrivate delle domande, ma avete lasciato in sospeso quello. Facciamo il punto.
Certo, noi ci siamo, non molliamo mai e questo è veramente un sigillo che vogliamo lasciarvi e quindi facciamo il punto. Allora, primo punto, tra l'altro, che riguarda addirittura la prima puntata in assoluto di Casa Svizzera.
E certo, avevamo invitato una guardia svizzera, chi più emblematico di una guardia svizzera del Papa. Ieri c'è stato il giuramento delle guardie svizzere, è stato fatto, anche rappresentanti della Svizzera italiana, quindi con fierezza lo possiamo dire, è andato tutto bene. Cani, altro punto,
cani
ritrovati, abbiamo parlato con chi sul nostro territorio cerca, si mette in moto per ritrovarli, sappiamo per esperienza chi ha perso un cane quanto è difficile. La piccola Nina e la Nina e il cane piccola Alba sono stati trovati, anche la piccola di 3 mesi sembra stare bene.
Sì, sta bene, tutto a posto sopra i Monti Carasso, con droni, grazie ai vostri alle vostre telefonate, ai vostri momenti di segnalazione. E poi, signore e signori, ormai lo sapete, io non ve ne ho mai parlato, ma sapete che sta per arrivare una settimana importante.
Per la musica,
sì,
oltre che per te.
Per la musica, per me tantissimo. Stiamo parlando dell'Eurovision, sono iniziate le prime prove per quanto riguarda la nostra rappresentante Veronica Fusaro, seguiremo, arriverò anche io in quel di Vienna, ve lo racconterò da qua, da là, insomma un po' dappertutto, quindi sappiate che sarà una settimana veramente importante. Cos'è? Una dolce rumorista praticamente, cos'è?
Ho aperto le finestre, non abbiamo ancora messo l'olio.
Perché secondo te in un ascensore ci sono le finestre?
La porta dell'ascensore si sta aprendo, è lì che ci siamo svegliati questa mattina, in un ascensore. Non uno di quelli che ci porta al terzo, quarto piano, quinto, anche quelli un po' lenti. È un ascensore che prova ad accompagnarti in un momento un po' di difficoltà o comunque di spaesamento. È quello che ci fa dire, ci fa proiettare a quell'età, 13, 14, 15, 16 anni, in cui tutti ti chiedono cosa
vuoi fare da
grande.
Ma me lo chiedono ancora adesso, pensa te.
Lo sai?
Sì, da un certo punto di vista sì, il calciatore o l'influencer, questa è un po' la mia idea.
E
però scherzi a parte, stiamo parlando di un progetto veramente molto importante che si chiama proprio Lift, che è un ascensore, tra virgolette, giusto Ali?
Sì, è un ascensore. Ci sono delle persone che si sono svegliate con noi oggi e ci raccontano che cosa è questo progetto, che è cantonale, che diciamo in un certo modo hanno vissuto. C'è chi l'ha vissuto in prima persona.
Sì.
E qui guardo Daniele Maria, buongiorno, ciao.
Buongiorno.
Quanti anni avete, così capiamo?
Io ho 16 anni.
16 anni?
Io 16 anni.
Non ti sentiamo?
Io 16 anni.
Bravo,
16 anni. Voi lo conoscete molto bene questo progetto. Che cosa vi ha permesso di fare? Che stage avete già fatto? Perché è quello che vi fa scoprire il mondo del lavoro.
Io ho già fatto 3 stage. Ho fatto al McDonald's.
Sì.
Poi alle zoo di Maliaso.
Ah, con gli animali?
Sì, perché mi piacciono tanti animali.
Sì?
Che bello.
Ho provato lì e mi è piaciuto così, cioè non così tanto, però...
E quindi vai avanti, tu mi hai detto ne hai fatti tanti,
sì,
né?
Cioè,
e tu invece che stage
allora,
hai fatto,
io
Daniel?
Ho fatto stage in casa anziani al bar, però non mi sono ritrovato. Poi ho lavorato... al bar. E al comune di Morbi Inferiore, però... E lì mi sono ritrovato e poi ho fatto in casa anziani.
In casa anziani.
Però nell'altra casa anziani.
In un altro.
In un altro ruolo.
Per cambiare. Tipo qual era l'altro ruolo? Quindi mi ha capito, prima nel bar e poi?
E poi manutentore.
Ah, ok. Quella cosa lì potrebbe essere il tuo futuro? Ci potrebbe stare?
Sì.
Ah,
sì,
lo
sì.
È forse?
Sì, forse lo è.
Ma vedi che
questo
quindi
ascensore.
Il progetto Lift alla fine provi e poi arrivi a capire effettivamente quale potrebbe essere la tua professione, che poi ormai sappiamo benissimo al giorno d'oggi siamo molto più mobili rispetto a quello che è il famoso posto fisso del quale si parlava tanti anni fa, mi viene in mente anche il film di Checco Zalone, però fondamentalmente andiamo a finire là.
Alex Manfredi, buongiorno, ciao.
Buongiorno, ciao.
Allora, quando ci siamo svegliati abbiamo detto, beh, è bello capire chi tocca con mano questa possibilità di Lift che ti fa, oltre alla scuola, ti fa quasi da ponte tra la scuola e il lavoro, e poi ci sei tu che sei il responsabile, che cerchi di coordinare un po' tutto questo progetto.
Sì, esatto, io sono responsabile di lift per il Ticino, per il Canton Ticino, e quindi coordino un po' il lavoro, seguo le scuole che hanno lift, che offrono lift. E
quando dici alle persone io mi occupo di lift, cosa ti dicono? Cos'è la prima reazione?
Chiedono che cos'è, perché la maggior parte magari non sa o ne ha sentito solo vagamente parlare, e quindi riassumo dicendo che LIFT è un programma di prevenzione della disoccupazione giovanile e un aiuto all'inserimento nel mondo professionale.
Ed è importantissimo che ci siano delle antenne, immagino, nelle scuole, e qui un altro tassello, non volevamo farcelo mancare, abbiamo anche un docente, Marco Pedroli, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Voi siete quelle antenne che poi dialogano con tutti, diciamo, stiamo raccontando un po' tutti i livelli.
Con i ragazzi, con le aziende, insomma, avete un lavoro nel lavoro, già il lavoro dei docenti non è esattamente la cosa più facile del mondo, di questi tempi ancora di più, e in più arriva anche questo fardello. Che mi domando proprio, è un fardello per voi?
No, non è un fardello, nel senso che la scelta comunque avviene su base volontaria, e quindi chi se la sente assume questo incarico e questa funzione. È una funzione che fa da trade union tra il mondo della scuola e quello delle aziende e del lavoro. Quindi il nostro è un compito di tramite che permette ai ragazzi di avvicinarsi ad un ambiente che normalmente non avrebbero modo di conoscere.
Anche perché, diciamolo, dietro le quinte, abbiamo bevuto un caffè prima della trasmissione.
Certo,
ed eravate in due, anche con Marcella Zanetti, altra docente
che segue,
che ha accompagnato appunto uno dei suoi allievi, Daniel, e poi ha detto devo tornare a lavorare e a insegnare. Voi avete già gli occhi aperti, chissà se questo bar potrebbe essere, vuol dire avere sempre gli occhi aperti, esatto, per dare più possibilità o tutte le possibilità ai giovani.
Mamma mia, tu sei la trade union, mettiamola così, sì. E stiamo parlando della prossima canzone, che è svizzerissima, All Possibilities con Jones.
È quello, le possibilità non sai neanche quali sono, no, a quell'età.
Brava.
Te le devono spiegare, devi testarle.
Tutte le possibilità delle quali stiamo parlando anche in musica, l'avrete capito un attimo fa, stiamo parlando del progetto LIFT, che è al 20° anno a livello svizzero ed è dal 2013 che esiste anche in Ticino, e soprattutto è dal 2015 che è nelle mani del nostro Alex. Questo è un po' il resumé di quello che stavamo dicendo un attimo fa. Allora, questo progetto mi sembra veramente un progetto molto importante, ma
sostenuto anche dal DEX, quindi sì, effettivamente, certo, diciamo, la partecipazione anche della Camera di Commercio AIT o CST, quindi sì, è una cosa che effettivamente prende ha una sua ampiezza.
L'abbiamo definito come un programma di prevenzione della disoccupazione giovanile, che opera proprio nelle scuole medie ticinesi, che è un po' quell'età dove uno effettivamente non sa dove andare a parare, cosa farò, cosa non farò, cosa mi piace, cosa non mi piace. Ma la cosa che mi domando è: chi ha diritto, tra virgolette, a livello di studenti, ad entrare a far parte di questo progetto LIFT? Come funziona?
Allora sì, come avete detto giustamente, LIFT opera nelle scuole medie, si rivolge a giovani di terza e quarta media. E come vengono selezionati questi giovani? Diciamo che i docenti, con l'aiuto dell'orientatore, dei docenti di classe, insomma tutto il corpo docente che può dare una mano a selezionare questi giovani a partire dalla seconda media, si va un po' a vedere quelli che sono i ragazzi e le ragazze che potrebbero incontrare delle difficoltà nel passaggio tra scuola e mondo professionale. Quindi non coloro che molto probabilmente continueranno gli studi, e neanche quelli che hanno grosse difficoltà, perché per loro ci sono altre misure di sostegno, ma un po', ecco, la fascia grigia, quei ragazzi e le ragazze che probabilmente andranno a fare un apprendistato o una scuola professionale a tempo pieno. E ecco, quindi si propone questo progetto, si propone LIFT, e poi su base volontaria del giovane, della giovane e della famiglia decidono se aderire o meno.
Mi sembra di poter dire, prima che si perdano anche 160 allievi allieve di terza e quarta media, e poi ci sono quelli che questo progetto sono già stati seguiti. Daniel, ti guardo, tu hai fatto parte di questi giovani, ci racconti com'è andata e se davvero ti sentivi perso e grazie a questo progetto ti si sono aperte delle porte o hai visto dei lavori?
Allora, io ho iniziato in terza media, poi in quarta. In terza media all'inizio ho detto, vabbè, tanto tempo ce l'ho e tutto. e all'inizio non mi interessavo neanche più di quel tanto. Poi in quarta media ho iniziato a capire che comunque non è così facile trovare un posto di lavoro, e quindi diciamo che Lyft, scrivendo a destra e a sinistra in posti, ho trovato il lavoro che effettivamente faccio attualmente.
Anche perché tu dicevi barista, no? Era un po' il tuo sogno.
Sì, era il mio sogno fin da bambino.
Fino a quando non l'hai provato, insomma.
Esatto.
Cosa non ti piaceva?
E fare la stessa cosa tutto il tempo, ripetutamente, ogni giorno. Non mi piaceva.
Ma per esempio, quando torniamo un po' ai banchi di scuola, alle medie, a un certo punto nella tua vita ti dici: ma amico mio, voglio studiare, non voglio studiare, non mi piace quella roba lì, è funzionata così, com'è che andava?
Non è che non volevo studiare, è che non ho un po' di difficoltà nello studio.
Okay. Però non era il tuo, insomma, non ti sentivi bene nel mondo, volevi già andare nel mondo del lavoro, questa era
esatto,
un po' l'idea.
Anche perché
era presto.
Esatto, anche perché ho un po' di manualità ce l'avevo già,
sì.
E quindi il lavoro che faccio
è quello che fai oggi. Vogliamo arrivare lì, perché sorridi quando ti abbiamo chiamato, c'erano gli uccellini dietro, eri entusiasta, hai detto faccio veloce una pausa. Dove sei e cosa stai facendo adesso?
Allora, io attualmente lavoro in casa anziani a Morbi Inferiore.
Cosa fai?
Faccio il manutentore di stabili di edifici.
Che sono tantissimi mestieri in uno, mi sento di dire. Cosa c'è dentro?
Beh, c'è di tutto, diciamo, dall'elettricista al giardiniere.
E poi con gli anziani, mi immagino, hai a che fare. Com'è lavorare con gli anziani?
Allora, con gli anziani è molto bello lavorare. Quando ti iniziano a raccontare le loro storie, mi fermo 5 minuti, penso che...
Fa parte anche quello del lavoro, certo, esatto, ma è giusto che sia così, esatto, bellissimo.
Io guardo anche il docente Marco Pedroli e mi chiedo: un racconto come questo, quanto è emblematico? Anche un ragazzo che a scuola non per forza va tutto liscio, e poi fuori invece sta andando alla grande. Abbiamo parlato anche con chi segue Daniel, è veramente forte. Questa cosa che sono due mondi quasi diversi, mi sento di dire, in questa storia.
Vero, e sono anche quelle testimonianze che poi danno anche un senso al nostro compito, alla nostra funzione. Quando i ragazzi tornano e raccontano con soddisfazione delle loro esperienze e delle loro esplorazioni del mondo del lavoro, c'è un feedback inevitabile, positivo, anche per il docente che si occupa di questo progetto.
Però andare a scuola, avere più difficoltà a raggiungere anche il 4, significa poi essere senza un progetto come Lyft o altri progetti che ci devono essere? Significa che questi ragazzi si fermano e non hanno altre possibilità?
No, in realtà ci sono varie modalità per rientrare anche in un ambito poi di studio. Il sistema scolastico lo prevede, e quindi questa è un'esperienza di arricchimento, se si vuole, integrativa di un percorso che può poi sfociare in direzioni tra le più disparate.
Tu sei docente Lyft di Maria, quindi l'hai seguita. Maria, il tuo docente, in che modo è lui che ti ha fatto capire, in che modo tu ti sei avvicinata a questo progetto? Quando è che è la prima volta qualcuno
te l'hanno proposto? Hai detto subito di sì? Com'è andata?
Cioè, lui mi ha chiesto prima volta quando io facevo con lui prima inglese, però andavo male in inglese.
Come ride?
E lui mi ha chiesto se voglio fare tipo Lyft, però io non capivo cos'è Lyft. E lui mi ha raccontato com'è, cosa si fa lì, e poi dopo ho deciso di sì perché volevo fare un apprendistato. Sì. Però adesso ho trovato, vorrei fare domani tipo uno stage
come si chiama? La sarta, mi avevi detto.
Sì.
Vorresti provare a cucire?
Sì.
Ed è che perché ti piacerebbe fare questo? Cos'è che ti stuzzica un po', ti fa dire...
Cioè, perché a me piace vedere come fare vestiti, quelle cose.
Questo è bellissimo. Tra l'altro ha detto domani, ma domani sarà davvero là. Quindi è proprio la giornata quella giusta. Sei un po' emozionata quando devi comunque provare una cosa nuova, una professione nuova che potrebbe poi anche essere quella che ti piace? Cioè, senti un po' quell'emozione?
Sì, però c'è un po' di ansia.
Un po' ti credo. Sì. Ci credo, ma tu che sogno avevi da piccolina?
Se da piccolina torni indietro. Mi piaceva cantare.
Ah, ok, sì. Beh, c'è l'Eurovision Song Contest, se vuoi ti porto, vediamo cosa succede.
Ma sono già stata nell'Eurovision.
Ah, ma che bello, vero? Ma hai cantato, cosa hai fatto?
Cioè, abbiamo fatto una danza e abbiamo cantato una canzone con mia classe.
Ma grandissima,
dove
vedi
questo?
Bello.
E al Basilea.
A Basilea l'anno scorso c'eravamo. Abbiamo anche registrato tutto con la scuola media di Caslano e siete stati bravissimi. Certo,
che meraviglia,
certo.
Che meraviglia. Alex Manfredi, siamo veramente in conclusione. Quello che mi sento di chiedere, effettivamente, un progetto come questo cambia un po' il paradigma anche rispetto al percorso classico, quello degli studi, che bisogna andare bene a scuola, poi andare a studiare, poi tornare, fare un mestiere. Cambia, ha un po' quell'obiettivo di cambiare il paradigma?
Ma sicuramente aiuta a far capire che l'apprendistato non è una formazione di serie B, che è altrettanto valida che continuare gli studi, perché comunque sappiamo attualmente l'apprendistato non chiude le porte, te ne può aprire molte, perché si può fare la maturità professionale e continuare poi a studiare in un secondo momento anche senza aver fatto il liceo. Quindi assolutamente l'IFT va anche in questa direzione di promuovere quello che è il mondo professionale, l'apprendistato e tutto quanto. E poi, se posso aggiungere un'ultima cosa, quello che l'IFT, oltre a aiutare i ragazzi ad ampliare le loro competenze professionali, sociali, anche trasversali, di cui si parla molto in questo periodo, li aiuta tantissimo sul piano personale, ad aumentare l'autostima. Tante volte i docenti, noi vediamo questi giovani come iniziano timidissimi e poi al primo stage non sanno come muoversi e poi dopo prendono molta più fiducia. E
dai, è andata così, è vero?
Sì, sì, all'inizio anch'io ero un po' timido, poi però funzionava.
Anche certo. Perché, Daniel, ci viene da pensare che anche se non si brilla a scuola, fuori si può brillare.
Sì, sì, chiaro. Cioè, io adesso a scuola vado anche bene.
Certo, vedi che bravo. Quindi, sì? Ma poi voglio dire anche che siamo veramente fortunati, cioè abitiamo in un paese che dà queste opportunità, non è una cosa da tutti, prendiamola davvero come una cosa così importante proprio per questo progetto, per arrivare da qualche parte e magari per arrivare a fare quello che davvero si piace.
Marco,
piace.
Cacciatore di stage, vuoi fare un appello, volete di dire qualcosa alle aziende, perché è quello che fate tutti i giorni, e guardo anche Alex, volete dire qualcosa alle aziende che ci ascoltano?
Beh, ogni docente che si occupa di questo incarico cerca di tessere un po' una rete di contatti nel territorio, attorno alla scuola, per far sì che le aziende, e non solo quelle, siano coinvolte in modo molto attivo in questo progetto. Quindi noi continuiamo quest'opera.
Che è importante. Tra l'altro, se avete un'azienda, volete far parte di questo progetto, ovviamente potremo far noi da tramite, poi passeremo tutto al buon Alex, quindi sappiate che c'è anche questa bella opportunità. 076 321 1113 e voi continuate a tessere le vostre reti. Tra l'altro vi ricordo anche che su Rete 3, a proposito, ci sono tanti progetti che hanno a che fare proprio con questo tipo di discorso. Vita da, con Paolo Guglielmoni, in questo momento per esempio stanno raccontando lui e Gioia Sbalmelli quelle che sono le varie professioni, quindi sappiate che ci siamo davvero, anche questo è servizio pubblico ed è quello che vi offriamo giornalmente.
Maria, vuoi dire qualcosa dei ragazzi che ascoltano invece in questo momento? Delle
sì,
ragazze?
Del mio ragazzo che mi aiuta sempre quando c'è un lavoro, mi dice studi bene anche in scuola. Lui si chiama Caxar e volevo salutarlo a lui.
E salutiamo.
Ciao. Daniel, vuoi dire qualcosa a chi ci ascolta anche rispetto alla tua esperienza?
Beh, allora, io lo consiglierei per i ragazzi che vogliono cercare un lavoro, perché dà grande opportunità. E poi vorrei salutare i miei genitori.
Ma salutiamoli, ma certo. Grazie davvero a tutti voi. Questa è stata ovviamente un'infarinatura, ma sappiate che il progetto LIFT è veramente un qualcosa di molto importante, quindi grazie davvero per quello che fate e grazie a voi ragazzi e buon futuro. Grazie. Posso dire quello. Grazie. Senza spaccare grazie. Lo studio magari. Grazie. Questa è una buona idea. Andiamo con un po' di musica e cambiamo praticamente del tutto argomento. Ci sono Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar. Due grandi voci insieme, sono due superstar, ma noi la superstar ce l'abbiamo in casa, sei
avanti,
d'accordo?
Avanti,
accendi il microfono, è una buona idea.
Era verde, cosa sta succedendo? Tra l'altro, parlando di verde, possiamo dire un secondo quanto ha fatto bene alla natura questa pioggia?
Vedi quanta Tredunion c'hai addosso, eh?
È un verde come canta la Mannoia, più verde del vero, sì. Cioè sembra...
Ah, ma è vero, tu avevi una richiesta. Avevi una richiesta. Dopo glielo diciamo ad Enea, stamattina alle 6 ci siamo sentiti, visti, e tuttora sarà una richiesta musicale da
colori,
parte di
ci sono dei colori ci molto arriviamo, belli, ci arriviamo tra la pioggia fa bene.
È vero. Però diciamo, la superstar ce l'abbiamo in casa, si chiama Patty Rennis, direttamente da RSI Food.
Buongiorno, grazie per la superstar.
Beh, quello sei, anche perché si sta per parlare di cibo, ma soprattutto
super cibo.
Si sta per fare ancora una volta un indovinello, quindi sappiate che mettiamo in palio ancora una volta le calzette di Rete 1 che vi serviranno per essere davvero dei trendsetter puri, quindi 076 321 1113. Iniziamo con i primi indizi e poi rispondeteci. Allora, partiamo.
Partiamo. Sì. Allora, oggi parliamo di un alimento molto amato e consumato in Svizzera, okay. In tutta la Svizzera.
Sì.
Da alcuni viene definito addirittura un simbolo culinario nazionale.
Vabbè, facile.
Esiste
allora.
Anche un concorso nazionale.
Facile. Esiste anche un concorso dedicato a questo alimento.
Ok.
È una pietanza che troviamo in grigliate, picnic, feste popolari.
Ho già cambiato idea, non è più così facile.
Si può mangiare sia crudo che cotto.
Ok.
Io aggiungo anche forse una cosa che può essere fuorviante, ma per gli esperti è l'indicazione che li farà capire. Il ghiaccio è l'ingrediente chiave della ricetta.
Cioè ghiaccio e griglia, ma va che è veramente tosta sta cosa.
Poi spiegheremo anche il perché.
Comunque ve lo dico, sono già arrivati miliardi di messaggi e c'è già un vincitore. Io te lo dico. No, ma incredibile.
Vabbè, chiediamo se aggiungo uno di indizio e poi dopo vediamo. Magari ci porta dritti dritti. È stato ribattezzato in passato?
La cotoletta dell'operaio.
Ecco qua, questi sono gli indizi. È, sì. L'abbiamo detto, un simbolo culinario nazionale.
Sì.
Tra poco scopriremo qual è e chi ha vinto. Beh, l'hai già detto.
Ma qualcuno l'ha già trovato, ma stanno andando un sacco di messaggi. Ma voi provateci. 076 321 1113. Ce n'è una che è andata vicina, ma non è. Comunque, andiamo con Jack Johnson, Radiate, e poi torniamo a parlare di questa roba qua. Cammi, ma piace tantissimo. You walk into... Grande Jack Johnson, Radiate, che ci porta le vostre risposte, tantissime tra l'altro, all'indirizzino che va direttamente al nostro numero di WhatsApp 076 321 1113. Allora, in tantissime hanno risposto correttamente, alcuni invece sono andati vicini. La risposta corretta, Patty, è
il cervelà.
Meraviglia,
simbolo culinario nazionale di cui ci parli, ed è vero che RSI Food oggi è quel giorno in cui tu vieni e ci racconti delle curiosità di prodotti che noi pensiamo di conoscere, eppure abbiamo già nominato alcuni elementi, storie legate al cervelà, e non tutti ci sono arrivati. Tra le altre cose abbiamo detto anche che il ghiaccio è l'ingrediente chiave della sua ricetta.
Ma pensa a te,
ci arriveremo.
Sì.
Però a questo punto io mi sento di dire, andiamo con ordine, cerchiamo di sfatare anche qualche mito. Il primo su tutti forse è quello che all'interno del cervelà c'è di tutto.
Sì, certo.
Ma proprio gli scarti.
Tanti burenda. Pensano che ci sia carne di scarsa qualità, addirittura occhi, cartilagini, orecchie, che tanto... vengono tritati tutti dentro e non si percepisce più niente.
È un po' come quando ti dicono le polpette in giro, capito? Cioè, questa
esatto.
È un po' l'idea.
E se io guardo il sito RSI Food, lo vedo proprio un articolo che dice: il cervelà è fatto davvero con gli scarti? La risposta?
No, sfatiamo questo mito. E tra l'altro anche il nome fa pensare che magari possa contenere cervello, o comunque che in passato contenesse cervello, in realtà anche storicamente...
Cervelà, sì, ci sta.
Cervelà, dove arriva questo nome? È un po' particolare. In realtà anche in passato nelle ricette, addirittura gli avi del cervelà erano delle salsicce del 1500, ma erano delle salsicce che avevano carne di maiale, spezie pregiate... Erano delle salsicce di lusso, quindi, e non contenevano assolutamente cervello. In tutte le ricette storiche, anche i ricercatori hanno provato a cercare questo cervello e non l'hanno trovato. E quindi niente cervello nel cervelà. Perché si chiama cervelà, però?
Mi chiedo, perché se non è quello...
Allora, l'ipotesi più accreditata è che arrivi da uno strumento musicale rinascimentale, questo nome, il cervellato, che lo ricorda per la forma, perché è un po' corto, un po' tozzo, un po' come la forma del cervello.
Prima di essere tagliato, che poi alle quattro...
Esatto, quando è proprio crudo così come lo compri, appunto un po' cortino rispetto ad altre salsicce, se ci pensate, allora... Si pensa, si crede che sia
il cervellato. Mi vedo tutti in ufficio che stanno guardando sui vari Google cos'è, com'è il cervellato, che suono aveva, insomma, questa roba divertente. In tanti però ci hanno anche scritto, rispetto all'indovinello di prima, il Bratwurst, che tra l'altro, insomma, fa parte anche lui della nostra tradizione. Lì potremmo aprire un altro capitolo, eh?
Ci facciamo un'altra puntata sul Bratwurst, segniamo, perché anche dietro al Bratwurst c'è un mondo.
Certo,
c'è,
poi in più ci
mondo.
Sono le squadre, cioè io per esempio sono squadra Cervelà, da quello che ho capito. Voi invece?
Più Bratwurst.
Bratwurst, sì, direi sì. Di sì. Tra l'altro invece ci scrive un nostro ascoltatore, Albi, dice: ragazzi, sappiate che la salsiccia con dentro le frattaglie, gli scarti, è l'andouillette francese, quindi che sia Cervelà o Bratwurst, basta che non sia l'andouillette francese.
Bravo,
quella proprio, diciamo,
oppure Francesca, che effettivamente dice: quando sono venuta in Svizzera pensavo appunto che ci fosse dentro il cervello. No, Francesca, no. Oltretutto è nato come un bene di lusso.
Sì. Sì, sì. E cosa contiene? Diciamo cosa contiene questo cervellà, che così almeno sfatiamo tutti i miti. Allora, ha almeno un 30% di carne, che va fino al 45% per i prodotti più di qualità, e carne soprattutto bovina, a cui si aggiunge pancetta, cotenna e il ghiaccio. Il ghiaccio perché, mentre si trita questo impasto, deve mantenere una temperatura, non deve prendere troppo calore per fare questo impasto liscio. Poi si aggiungono spezie, sale, le spezie possono variare.
Noce moscata.
Noce moscata. Poi dipende molto da macellaio a macellaio, ricetta, non c'è proprio una ricetta unica. Viene insaccato, affumicato. Anche sull'affumicatura ci sono vari tipi di affumicature, quindi anche da cervellà a cervellà cambia.
Anche perché, ecco perché è meglio il Bratwurst per me.
Ma no, ma non è vero, invece buono per quello.
No. A me sì, c'è tantissimo. Chi lo ama proprio per
Certo, per quello. Poi cambia anche il colore in quel momento lì, perché effettivamente potrebbe essere un po' più Bratwurst, esattamente.
È vero, infatti. E poi viene cotto, raffreddato, e proprio tutti questi trattamenti che riceve il cervellà fanno sì che si possa mangiare anche crudo. Cosa che per molte salsicce non è così,
bisogna
cuocerle, esatto, per evitare appunto rischi, salmonellosi.
Tipo il Wurstel, meglio di no, mettiamola così.
Va cotto, no, assolutamente, non vogliamo far correre rischi. Il cervellà no, si può mangiare freddo, infatti lo troviamo comunque appunto come alimento facile da portare nei picnic, sì. Lo troviamo nella classica insalata di cervellà. Poi è vero che appunto piace anche tanto cotto in padella e poi sulla griglia, cioè... Vabbè. Il proprio classico
col taglio a croce del quale parlava la Alice.
Col taglio a croce che si apre e diventa proprio l'iconico cervellà con quella sua forma classica proprio, quindi dà soddisfazione proprio il cervellà da portare in giro e farci la griglia.
Prima di ascoltarci un brano, io vi consiglio di andare proprio su RSI Food, mettete la parola chiave cervellà e per davvero trovate questi articoli. Tra le altre cose, io ho scoperto anche che viene affumicato con diversi legni, abete rosso, grazie, faggio, larice. Quindi questa cosa qua, andate a guardarla, ci sono veramente tante curiosità di cui parleremo anche tra poco.
Certo, e questo è il mondo di RSI Food. Io ogni tanto mi sento un po' di troppo e quindi vi lascio libere di godervi la vita. Grazie a questa canzone, sì. Cyndi Lauper con Girls Just Want to Have Fun.
Ma rimani qua, vai?
No, resto, mi guardo divertito. Tra l'altro mi sa che abbiamo stuzzicato davvero la fame dei nostri ascoltatori già praticamente prima delle 10, perché Matteo dice per esempio: mi è venuta fame, vado a grigliarne un paio e poi vado a fare una corsetta. Qualcuno dice giustamente, noi abbiamo fatto capire che all'interno del cervellà non c'è la cervella, ma anche la cervella è considerata prelibatezza pregiata, verissimo, assolutamente, anche qua andiamo un po' indietro nel tempo. Elena che scrive: la mia nipotina ama tanto il cervellà in insalata, bella anche quell'idea lì. Piero che dice anche giustamente: ricordate quanti militi durante la scuola reclute ne portavano per saziare la fame insieme ai Landjägerli? Beh, è vero anche questo, effettivamente ci sta, quindi grazie davvero, ne abbiamo letti alcuni ma ce ne sono veramente tanti. Prima di chiudere Patti, ricordiamo perché si tratta di un prodotto che nasce in realtà come un bene di lusso.
Era un prodotto di lusso, nasce appunto come una salsiccia che si mangia nei giorni di festa, perché una volta sia carne che queste spezie non era che fossero un alimento quotidiano.
Certo, infatti, beh, già la cannella costava, la noce moscata, i chiodi di garofano,
esatto.
C'era alcuni che mettevano dentro un po' di zafferano, e ti parlo di ricette del 500. Cioè,
esatto. E poi c'è stata una svolta, perché nell'Ottocento con il tritacarne finalmente si riesce a produrre su larga scala, quindi diventa un prodotto di consumo quasi quotidiano, si può dire. È economico, diventa,
vero.
È facile da portarsi dietro, si può mangiare anche crudo, e per questo viene ribattezzato la cotoletta dell'operaio e si diffonde moltissimo nelle città e nelle aree industriali.
Fino a un certo punto, poi arriva un momento in cui decidono di farla pagare di più. E a quel punto,
esatto,
nasce una rivolta del cervelà.
Sì, dove e perché?
Sì, a Basilea nel 1890 c'è la guerra delle salsicce.
Ma pensa a te.
E in pratica i macellai si erano messi d'accordo per aumentare il prezzo delle salsicce del 30%. La popolazione non era affatto contenta.
Fatto un cartello.
Esatto. E quindi cosa fanno? Decidono di non consumare più salsicce. E riescono così, con questo boicottaggio, esatto, riescono a invertire questi prezzi e a farli tornare quelli che erano prima. Quindi è stato protagonista il cervelà anche di questa guerra delle salsicce.
Un'altra roba che mi fa impazzire, siamo nel Novecento, il cervelà viene servito dove?
All'Esposizione Universale di Parigi, quindi fate diventa voi ufficialmente prodotto tipico svizzero, insieme ad Emmentaler, l'Andjäger, il cioccolato.
Il Saucisson anche.
E il Saucisson,
sì.
Quindi proprio tipico prodotto svizzero. E anche il presidente dell'Associazione del Patrimonio Culinario Svizzero lo ha definito proprio il prodotto svizzero per eccellenza, perché lo si mangia in tutte le regioni, proprio ci accomuna.
Cioccolato e formaggio spostati.
Sull'articolo, un altro articolo che avete scritto, il cervelà, la salsiccia nazionale svizzera, si dice effettivamente che una delle sue particolarità è che nessun cantone, nessuna regione può rivendicarne la paternità, quindi è anche un aspetto importante.
Sì, 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 è proprio, è di tutti. Ma una cosa curiosa che ho scoperto guardando poi i dati con Proviand è che è molto amato, molto,
vero,
consumato.
Sì.
Quanti al giorno ogni persona in media?
All'anno sono 160 milioni e 18 in media ogni persona.
Però
viene
tanto.
Che è tanto?
Tanto, sì.
Sì. Sì, sì, pensi 18, però vabbè, durante l'anno
io zero, quindi qualcuno ne consuma il doppio. Tu, Fabri.
No, non sono
io. Li mangio tutti, Fabri, i tuoi. E, no, però è solo al secondo posto della classifica. Il più mangiato è il Bratwurst.
Ah, è vero, vince il Bratwurst.
Secondo posto, poi subito dietro il cervelà.
Accidenti, le buvette degli stadi vanno dritte sul Bratwurst. Tu sei una da Bratwurst,
io alzo la percentuale.
La media.
Alzo la percentuale.
Sì, sì, ma poi un'altra cosa che bisogna dire, e l'abbiamo detto tra l'altro io e te, Patti, questa mattina, quando si va, che ne so, a fare una gita ai laghetti in Svizzera tedesca, quando vai a farti una passeggiata,
vero,
è un grande must, che cosa?
Che sono tutti lì col rametto, coltellino svizzero rigorosamente,
certo.
Trac si pulisce il rametto, si
croce,
infilza, croce e
fai
via.
Fai girare.
E si trasforma, diventa, si apre
un fiore.
Che poesia.
Ed è poesia,
ragazzi.
Ma il cibo è poesia.
In conclusione, di solito quando si capisce che è entrato nel sottopelle di una popolazione, di una cultura, si arriva anche a sfidarsi per quello.
Sì.
E qui possiamo dire che ci siamo arrivati. C'è una sfida,
sì.
C'è un concorso.
Dal 2024, da 3 anni, c'è questo concorso nazionale. Quest'anno hanno partecipato 119 cervelà. E la cosa curiosa è che ci sono due categorie, perché viene assaggiato sia freddo sia caldo, e quindi ci sono due vincitori.
Crudo e cotto.
Crudo e cotto, quindi c'è chi ha vinto per la categoria crudo, cioè o freddo se vogliamo, e chi ha vinto invece per la categoria caldo e
Vitto
cotto.
Caldo, Berna,
Vitto caldo,
freddo.
E Berna freddo.
Questo
sì.
È quanto. E su questa cosa noi chiudiamo. Grazie mille Patti, RSI Food, andate a dare un'occhiata. Noi invece torniamo domani con una nuova puntata di Casa Svizzera. E quindi l'unica cosa che possiamo fare prima di lanciare le notizie è mandare la sigla.